Bentrovati all'84esima puntata di Indaco, una buona giornata a Diego Mariani di Mezzopieno.
Buona giornata a te Gianluca e a tutti gli ascoltatori di Indaco.
È giusto fissare degli obiettivi, soprattutto quando sembrano irraggiungibili nel breve o medio periodo, lo è altrettanto fare il punto quando i risultati vengono raggiunti, Diego.
Eh sì, perché la buona notizia di questa settimana ci dice che le emissioni delle nostre case sono in netto miglioramento negli ultimi 10 o 15 anni. L'impatto ambientale dell'edilizia abitativa in tutta Europa è in calo da circa 15 anni e registra progressi significativi che incominciano a mostrare segnali concreti sulle emissioni. Dal 2010, infatti, la spesa delle famiglie europee per beni e servizi è aumentata del 10%, ma l'impronta materiale complessiva è rimasta stabile grazie a una maggiore efficienza nell'uso delle risorse e all'introduzione di materiali più circolari. Parallelamente, il consumo energetico domestico ha registrato una riduzione costante, sostenuto da interventi di riqualificazione, migliori isolamenti e tecnologie sempre più efficienti. Le emissioni legate agli edifici hanno registrato un calo tra il 20 e il 25% per famiglia nell'ultimo decennio. L'edilizia abitativa rappresenta la quota più alta dell'impronta materiale europea, circa il 50% del totale. Questo elemento misura quante risorse naturali, minerali, sabbia, metalli, legno, energia incorporata nei materiali, eccetera, vengono estratte, trasformate ed utilizzate per sostenere il nostro stile di vita. Il report Housing in Europe 2025 conferma che edifici più efficienti, meno energivori e più resilienti, la crescente diffusione di ristrutturazioni profonde, l'adozione di materiali riciclati e l'attenzione al ciclo di vita degli edifici stanno contribuendo a ridurre l'impronta ecologica nel settore. Vediamo con qualche dato: la parte delle emissioni di gas serra proveniente dalle famiglie nell'uso di combustibili fossili per riscaldare le case, preparare acqua calda, cucinare e condizionare l'aria è in costante calo. Rispetto ai 921 kg pro capite del 2010, oggi questo impatto è sceso a 607 kg nell'Unione Europea. I valori più bassi sono stati registrati in Svezia, 29 kg pro capite, Malta, 77, e Finlandia, 117 kg pro capite.
E come sempre, anche in questo caso, in linea col protocollo di fact-checking, viene ricordato che la fonte è Eurostat e quindi c'è la possibilità di acquisire altri dati. Tra l'altro, questo aspetto è sempre più presente in tanti talk show televisivi ed è decisamente un passo avanti rispetto al fatto che uno prima potesse dire sostanzialmente la sua opinione elencando dati totalmente lontani dalla realtà, e spesso l'ospite viene smentito in tempo reale.
Sì, come sai, il tema della citazione delle fonti per noi è molto importante, lo abbiamo fatto fin da subito abbiamo scelto di mettere in chiaro anche nella pubblicazione cartacea, una scelta un po' inusuale, alle volte ridondante, che richiama quasi le pubblicazioni scientifiche, ma proprio perché per noi è importante che il lettore possa verificare quanto stiamo dicendo, no? Soprattutto perché alle volte pubblichiamo buone notizie che si stenta a credere che siano vere, no? E quindi vogliamo sempre consentire, in questo caso poi la fonte addirittura è una fonte pubblica, Eurostat, quindi vogliamo consentire al lettore sempre di andare a verificare e anche ad approfondire, perché noi ovviamente riassumiamo le notizie, i dati più significativi, ma poi spesso dietro ci sono grafici, in questo caso appunto altri dati, e quindi è anche proprio un tema di empowerment del lettore per quanto ci riguarda, no? Con la possibilità di dire: se ti è piaciuta la notizia e ne vuoi sapere di più, il nostro compito è anche quello di consentirti di andare a vedere cosa c'è dietro.
Questa tra l'altro è un'argomentazione che dovrebbe silenziare coloro che mettono tra mille parentesi i risultati ottenuti dall'Unione Europea, perché siamo numericamente pochi rispetto ad altre realtà nel mondo che invece si sono avviate da poco sulla strada dello sviluppo e quindi rivendicano l'uso delle fonti fossili.
E certo, sì, questo c'è sicuramente un tema di equità. Noi siamo un'economia matura, l'Unione Europea e l'Occidente in generale è un'economia matura. che ha fatto la sua fortuna anche sulle energie fossili e adesso può guardare avanti, può permettersi, tra virgolette, di fare anche altre scelte. Ci sono altre economie, penso all'India, che come sai ci è molto cara, la Cina, che invece rivendicano la necessità di crescere ancora con le fossili. Però c'è un elemento che non è un dato, ma dentro questa notizia, no? C'è scritto che l'edilizia abitativa rappresenta l'impronta più alta, no? Dal punto di vista materiale dell'Unione Europea. Quindi questo, per riportare la riflessione dal macro al micro, ci dice davvero come le nostre scelte all'interno di casa possano fare la differenza, cioè tutte le case insieme dell'Unione Europea impattano per il 50% del consumo totale di risorse. Quindi questo davvero ci riporta anche, come sempre, ad una responsabilità individuale, cioè consumare meno, magari per scaldare l'acqua calda, o non scaldare case quando non ce n'è bisogno, oppure scaldare le persone all'interno delle case piuttosto che le case. Questa è un'altra ottima pratica che ho sentito raccontare recentemente, no? D'inverno è più importante coprirsi piuttosto che tenere 22 gradi in casa. Sì. Quindi è vero che dal punto di vista sistemico ci sono paesi e nazioni più grandi di noi che ancora magari impattano di più e consumano. Allo stesso tempo noi abbiamo la responsabilità proprio dentro casa. Mi ricordo uno dei passi, dei 52 passi, che dice: abbassa di un grado il riscaldamento dentro casa, di un grado, quindi se ne hai 20 prova a metterlo a 19. Abbiamo visto con i dati riportati in questo articolo che differenza possa fare questo, quando ovviamente lo facciamo tutti insieme.
Questo è davvero un aspetto fondamentale anche per rasserenare il clima nelle case, perché spesso c'è una persona che è la più decisa nel compiere questo passo, gli altri magari dicono sì, ma cosa vuoi che serva? E invece serve davvero.
Sì, certo. Poi sai, come tutte le case, c'è chi dice sento freddo, sento caldo, quindi qui ovviamente poi andiamo sul sentire, però qui vi dico guardate il termostat, diciamo che ci dicono che una temperatura di comfort dentro casa sui 18-19 gradi è tendenzialmente una temperatura di comfort, quindi tutto quello che sta sopra, per quanto poi ovviamente ci sono i casi specifici, c'è chi in casa magari ha un anziano, un malato, un bambino, però ecco, al di là di questi aspetti più personali, guardate il termostato e vedete davvero se vi servono quei gradi, ecco, perlomeno domandatevi se vi servono tutti quei gradi che avete in casa. Stiamo leggendo questa notizia il 26 di gennaio, quindi di inverno, perciò ecco, domandatevelo e vedete se potete fare qualche cosa.
Quindi l'altra fonte è il termostat, quello da, lo possiamo esatto. Controllare subito. Grazie esatto. Davvero a Diego Mariani di Mezzo Pieno, alla prossima.
Grazie a te Gianluca, ci sentiamo la prossima settimana.
I'm
Nuovo appuntamento con Elio Benvenuti, buona giornata Elio.
Buongiorno a voi.
Sappiamo quanto la formazione sia centrale per te nella tua attività e non solo.
Ma sì, anche, guarda, una cosa che stiamo proprio oggi sviluppando in collaborazione con l'Università Europea di Roma è un intervento proprio sulla questione della neurodivergenza e sulla dislessia nell'ambito del lavoro, sia come testimonianza personale da parte mia, sia come invece quadro legislativo e come gestire le buone pratiche a livello lavorativo in questo corso, che è un corso molto interessante perché è fra i tanti corsi che si stanno sviluppando nelle università italiane sulla Disability Diversity Manager. Quindi l'idea di formare soggetti professionali che lavorano internamente all'azienda o esternamente all'azienda come consulenza, proprio per sapere le linee guida ma anche esperienziali di come gestire la neurodivergenza, visto che peraltro la legge 25 prevede proprio che siano i disability manager o i diversity manager a occuparsi in azienda di supportare e soprattutto valorizzare le persone con neurodivergenza, anche perché appunto parliamo di manager, non di soggetti di semplice supporto, che quindi hanno una visione di come gestire e valorizzare il proprio team e le competenze che hanno nel proprio gruppo.
Questo riprova del fatto che un ateneo può modellarsi sulla base di obiettivi virtuosi.
Sì, questi esempi rappresentano, specialmente nell'ambito dei master, dei corsi di perfezionamento, proprio come questa dicotomia che viene raccontata fra un'università del sapere, un'università che prepara solo al lavoro, e in questi casi diventa falsa, perché in questo caso qui si crea un'azione culturale che forma a essere operativi nell'ambito del lavoro, anche perché poi il disability manager, come il diversity manager, in azienda deve essere anche molto un agente culturale, perché non basta risolvere le singole questioni in maniera emergenziale magari, ma bisogna creare una cultura all'interno dell'impresa sulla diversità e su come gestirla e soprattutto come valorizzarla come questione arricchente.
Tanto, 2 anni e mezzo fa descrivevi il profilo di questa nuova figura, agente culturale è perfetto per cominciare a farci un'idea. Quanti passi avanti sono stati compiuti perché questa figura sia intanto numericamente sempre più presente e che incida all'interno di un'azienda?
Ma diciamo che a livello di formazione molti, perché i corsi sono aumentati. Peraltro vi segnalo che proprio a Torino la scuola per il manager ha un corso specifico sopra il disability manager, ed è un corso peraltro supportato dalla Federazione Italiana dei Disability Manager, di cui io faccio parte, la FEDMAN, e quindi stiamo lavorando molto su creare un numero critico di professionisti. Siamo purtroppo ancora indietro sul quadro normativo rispetto a questa figura, perché se è vero che è obbligatoria, ad esempio all'interno delle pubbliche amministrazioni, non è indicata un obbligo di formazione e non è indicata un obbligo di competenza. Quindi a volte il rischio e il problema è che le persone che vengono selezionate magari con sincero interesse non abbiano una reale formazione strutturata rispetto a questo tipo di compito, e sappiamo che se non c'è una vera competenza alla fine il ruolo può rimanere sminuito. Quindi su quello stiamo lavorando molto per sensibilizzare le pubbliche amministrazioni e le aziende perché selezionino e forniscano questi strumenti, perché ad esempio ci sono molte aziende virtuose che quando scelgono un disability o un diversity manager li fanno fare uno di questi corsi universitari perché diventino anche a livello accademico quel corrispettivo al ruolo aziendale che gli viene dato. Questo è molto importante sia per difesa di una categoria che sta crescendo di professionisti che meritano di essere salvaguardati, ma soprattutto verso coloro che ricevono i servizi di un disability manager e il supporto sia al lavoratore sia all'azienda, perché senza una persona realmente competente si rischia poi di sminuire il ruolo, ma soprattutto di non dare un buon servizio internamente alla comunità aziendale.
In chiusura, quindi, un consiglio tra le persone che potrebbero essere interessate a ricoprire questo ruolo, quindi frequentando il corso, secondo te Proprio parlando di formazione strutturata preesistente, quali sono quelle competenze che costituiscono già una, diciamo, una corsia preferenziale per diventare un ottimo diversity o disability manager?
Sicuramente quella di avere una capacità di conoscenza della complessità dell'impresa, perché non si può pensare di entrare in un'azienda con soluzioni chiavi in mano e semplicemente cercando di applicare il codice, ma bisogna comprendere che si entra in una comunità di persone, di donne e di uomini, con delle consuetudini, con una storia, con diversi obiettivi, e soltanto da lì si può poi creare un ambiente che supporti il cambiamento, perché se non si ha la capacità del dialogo, questo manca. Se si è meramente accademici, per quanto sia importante, o tecnici, non si riesce a essere veramente agenti di cambiamento, perché bisogna saper dialogare con l'altro. Quindi questa è una grande competenza che bisogna avere, e sottolineo che soprattutto per coloro che magari hanno una disabilità e sono affascinati da poter sviluppare questa competenza, di avere sempre l'attenzione di sapere che la propria disabilità, se può essere uno strumento di sensibilità rispetto a questo tipo di attività, può anche essere una grande arma a doppio taglio, perché non bisogna sempre uscire dal quello che vivo anch'io ogni giorno che faccio questo lavoro, di personalizzare rispetto alla propria condizione questo tipo di professionalità, perché questa professionalità è un lavoro dove bisogna comprendere diverse condizioni, quindi non basta avere la propria sensibilità personale, può essere utile ma non deve essere soverchiante rispetto al ruolo. Questo secondo me è una cosa molto importante.
Grazie dunque Elio, benvenuti, ispettore all'inclusione delle persone con una disabilità presso una grande compagnia assicurativa. A risentirci.
Grazie a voi.
Non ci siamo mai dedicati le canzoni giuste, forse perché di noi non ne parla mai nessuno. Non ci siamo mai detti le parole, non ci siamo mai detti le parole giuste, neanche per sbaglio, neanche per sbaglio in silenzio. La città è piena di fontane, ma non sparisce mai la sete. Sarà la distrazione, sarà, 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 che ho sempre sarà in bocca. La città è piena di negozi, ma poi chiudono sempre, e rimango solo io a dare il resto al mondo. Sì, in mezzo alle strade o nella confusione, piovesse il tuo nome, io una lettera per volta vorrei bere, in mezzo a mille persone, stazione dopo stazione, se non scendo quella giusta è colpa tua. Non ci siamo mai visti per davvero, non ci siamo mai presi per davvero in giro, neanche per sbaglio, neanche per sbaglio in silenzio. La città incontra il tuo deserto, che io innaffio da sempre. Sarà la mia missione, sarà, 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 che ora un fiore nella bocca. Sei in mezzo alle strade, libro.
Ed eccoci nella rubrica assai apprezzata dedicata agli Hikikomori, in collegamento con noi Giulia Tomasi. Grazie, benvenuta Indaco su Radio Re 18.
Buongiorno a tutti e grazie mille per l'invito.
Psicologa, psicoterapeuta e referente per il progetto sui ritiri sociali dell'Associazione Auto Mutuo Aiuto di Trento. Noi abbiamo avuto modo di lanciare sia la diretta informativa che l'appuntamento dello spettacolo teatrale di venerdì al Teatro San Marco. Intanto, prima di avere un bilancio della serata, intanto è importante che si parli di ritiri sociali.
Assolutamente, è fondamentale. E questo penso come associazione AMA è stata una sorta di battaglia che abbiamo cercato di portare proprio nell'informazione che è necessario fare. Oggi spesso si parla solo di Hikikomori, sicuramente perché il nome, no, così altisonante, intrigante, viene da lontano e sembra che attiri di più, attiri l'attenzione. E sia dei clinici ma anche appunto delle persone, ma parlare solo di Hikikomori è una visione riduttiva di questo fenomeno che invece è molto molto più ampio. E quindi a noi piace usare l'etichetta ritiri sociali perché ci sono varie ragioni e varie forme attraverso cui i giovani e giovanissimi oggi ci mostrano la loro sofferenza. L'Hikikomori è solo una di queste. Dal nostro punto di vista, il cappello che meglio contiene tutte queste rappresentazioni appunto di nuove forme di sofferenza è proprio quella di ritiri sociali.
E lo spettacolo teatrale è molto importante perché può innescare dei meccanismi virtuosi e anche solo scardinare dei luoghi comuni. Ancora adesso, dopo 2 anni e mezzo di rubrica, sentiamo ancora qualcuno che si accosta al tema dicendo oh, sì, facile per loro, così sono in casa e tutto è permesso e tutta la famiglia ruota intorno a loro. Questo aspetto è vero, nel senso che quando c'è una sofferenza di questo tipo, la sofferenza poi ovviamente contagia tutti, però siamo ben lontani, come abbiamo detto più volte, dalla pigrizia.
Questo è proprio uno dei luoghi comuni che va sfatato. Per chi fosse interessato, peraltro, noi ne parliamo in una piccola guida scaricabile gratuitamente sul nostro sito, quindi www.automutuoaiuto.it. E proprio perché queste sono le tipiche frasi che si sentono dire dalle persone che però non hanno a che fare con il problema. Quindi l'immaginario comune vede l'Hikikomori, vede il ragazzo in ritiro sociale volontario come un ragazzo pigro e che non pensa al futuro ma che si sta godendo il presente. In verità quello che noi sappiamo è che questi ragazzi portano un'enorme sofferenza, per cui pianificare il futuro è come se non avesse senso, ma proprio perché la sofferenza nel presente è così forte da non permettergli, no, di guardare al domani con ottimismo e con il moto vitale di costruire qualche cosa. Quindi quando un estraneo, ma spesso forse anche un genitore all'inizio del problema, vede il figlio ritirato in casa, magari col computer aperto, o gioca dei videogiochi o guarda dei video, spesso il moto, no, è un moto di rabbia che fa dire ecco, se ne sta approfittando, non va a scuola perché schiva le difficoltà. Ecco, questa è una visione appunto molto semplicistica, ma soprattutto poco attinente con la realtà. Questi spesso sono ragazzi intelligentissimi che brillerebbero a scuola. E scegliere di non andare è proprio legato al malessere che fa porre delle domande grandissime, tipo appunto che senso ha la scuola. E quindi sfatare questi luoghi comuni è fondamentale perché spesso i genitori si sentono molto in colpa, avrebbero un moto appunto aggressivo di dire adesso ti tolgo il computer, ti tolgo il modem e ti riporto a scuola, ma non basta questo, non sono genitori lassisti e figli pigri, sono figli che soffrono e genitori che stanno cercando di creare delle soluzioni alternative per cercare di stare meglio.
Noi ospitiamo spesso le voci di ragazzi che ne stanno uscendo e soprattutto dei genitori che davvero, uso consapevolmente questo aggettivo, sono eroici perché molto spesso sono dovuti trovare una situazione in cui non avevano anche gli strumenti per reagire e tante volte è davvero stata grande la riconoscenza proprio nei confronti di chi ha creato i gruppi di auto mutuo aiuto, perché soltanto parlando, confrontandosi con persone che vivono la stessa sofferenza, si può cominciare quel percorso.
Assolutamente, io dico sempre che dietro a un figlio ritirato c'è una famiglia ritirata, perché poi la fatica nel comunicare questa sofferenza, i luoghi comuni di cui parlavamo prima, spesso creano una sorta di muro invisibile anche attorno ai genitori che non sanno più con chi parlarne, che hanno paura di essere giudicati e colpevolizzati, perché spesso appunto i luoghi comuni di cui parlavamo prima, se un figlio è pigro, allora bisognerebbe avere un genitore, no? Con il pugno duro, e anche questo è un luogo comune, no? E però questo fa sì che i genitori quindi si aprano sempre di meno e comunichino sempre di meno. Una cosa che infatti ci è molto piaciuta per come è stata riportata nello spettacolo è stata proprio questa danza, no? Che c'è fra il figlio e la madre, e di come anche l'apertura della madre al mondo poi a un certo punto sia una delle chiavi di soluzione del problema di entrambi. E da questo punto di vista i gruppi di automutuo aiuto possono fare la differenza proprio perché permettono ai genitori di uscire dall'isolamento, di uscire da anche la sensazione di solitudine, di essere gli unici, di essere gli unici ad affrontare quella situazione, e invece creano delle opportunità delicate, non giudicanti e rispettose della privacy, all'interno delle quali queste persone si possono riscoprire anche risorse e non solo portatrici di un problema.
Si è fatto riferimento al muro invisibile e questo muro è rappresentato dalla porta. Però proprio dietro questa porta possono avvenire i primi risultati, perché anche questo è un approccio interessante, innovativo, che vale la pena di raccontare.
Infatti, il primo passo di solito per entrare in contatto con un ragazzo in ritiro sociale è proprio quello di lasciare la porta chiusa, che sembra controintuitivo, che può sembrare un arrendersi, ma in verità è il primo comunicare al ragazzo o alla ragazza che capiamo che c'è qualcosa che non va, vediamo la sofferenza, capiamo che c'è bisogno di stabilire dei tempi per riuscire a uscire da questo momento di difficoltà e che in qualche modo si rispetta la decisione dell'altro. Allora, in questo primo dare un nuovo senso, una nuova lettura a questo muro invisibile e nel rispettarlo, è come se ci fosse un cambiamento, no, all'interno della famiglia, dove il ragazzo quindi non ha più bisogno del muro come protezione rispetto alla famiglia. Questo muro invisibile, questo silenzio, questo ritiro diventa un muro nei confronti del mondo, ma non più dei genitori. E quindi quello che avviene è che nel momento in cui il genitore rispetta il muro, sia poi il figlio piano piano ad abbassare quel muro. Sembra controintuitivo perché di solito, appunto, riprendo i luoghi comuni di prima, il bisogno, il desiderio iniziale è quello di abbattere il muro, di sfondarlo, di toglierlo. Quindi ci sono genitori che hanno valutato, se non proprio fatto, la questione di scardinare la porta e toglierla. Però, appunto, la porta è metaforica, il muro è metaforico. Se io non voglio parlare, non voglio rispondere, questa cosa la posso fare con o senza la porta. Mentre invece nel momento in cui lascio fisicamente la porta e l'accetto e la simbolizzo e inizio a parlarne col figlio che soffre, è più probabile che il figlio capisca che cosa rappresenta per lui o per lei quel muro e che se i genitori rispettano questi limiti, questi confini e queste richieste di tempo, allora poi sono loro, mattone per mattone, ad andare ad abbatterlo.
E chiudiamo col bilancio della serata legata allo spettacolo teatrale Sole, storia di una madre e del figlio Hikikomori, una serata, un evento organizzato in collaborazione con il gruppo teatrale Alla Ribalta, perché il teatro sociale, lo abbiamo ricordato più volte come si riveli spesso davvero fondamentale, un punto d'appoggio notevole.
Dal nostro punto di vista è stato un successo, sia perché siamo riusciti a riempire il teatro, quindi questo ci dice che l'interesse c'è. Penso anche però alla matinée che era stata fatta con le scuole, anche da quel punto di vista un successo, perché quando hai circa 90 ragazzi in religioso silenzio a ascoltare a teatro, vuol dire
Eh sì.
che vuol dire, lo spettacolo ha colpito nel segno, no? Infatti, quello è stato dal mio punto di vista il reale termometro, no? Dello spettacolo, perché l'adulto magari è educato, composto, 90 ragazzi, se lo spettacolo non arriva, non arriva, non ci puoi fare niente, e invece direi che è arrivato. E poi perché ha creato un dibattito su dei contenuti fondamentali, ma che sono stati canalizzati appunto appunto da uno strumento diverso, che è quello del teatro. E a differenza di una conferenza, noi come associazione AMA lavoriamo molto più tramite le conferenze, le serate informative di sensibilizzazione. Il teatro ha il potere di arrivare al cuore delle persone, perché ha un dialogo, ha una narrazione che è emotiva, e vedere certe cose rappresentate da degli attori, sentire delle emozioni, è molto diverso rispetto a una relazione che, per quanto buona, non tocca sempre tutte quelle corde. Quindi dal nostro punto di vista, sia per come è andato, la quantità di gente che siamo riusciti a intercettare, e il feedback che abbiamo avuto dai ragazzi nelle scuole, ma anche appunto tutti i feedback che sono arrivati dopo di apprezzamento dello spettacolo e già delle prime richieste di fare delle repliche, direi che questo piccolo ma fondamentale passo è stato fatto, ed è stato fatto bene. Nell'idea che poi creare informazione rispetto ai ritiri sociali e la sindrome Hikikomori sia veramente fondamentale al giorno d'oggi, perché è vero che se ne parla, però forse non se ne parla mai abbastanza.
E quindi grazie alla dottoressa Giulia Tomasi, psicologa, psicoterapeuta, referente per il progetto sui ritiri sociali dell'associazione AMA Auto Mutuo Aiuto di Trento. Grazie ancora per la disponibilità e risentirci.
Grazie a voi per l'invito, buona giornata.
Café au café de Demoulin, où j'attends pressé de te revoir, en passant, ouais, en passant sur le trottoir. C'est trop tard. De temps en temps, quand tu cours au boulot, je reste assise derrière toi dans le métro. Je pense à tout ce qu'on pourrait faire encore dans ma chambre, des petites vacances à Montpellier, où on est allé. Fais tourner la tête, viens, prends mon cœur et garde le tien. Je t'en aurais parlé, mais j'ai trop peur du passé. Ok, la tour Eiffel, tu réponds, je suis bien avec elle. Je t'en aurais parlé, mais j'avais peur que c'était trop tard. Je te suis de les rues de Montmartre, c'est super que t'aimes aussi les arts. Quel dommage, on est tellement pareil. Quel dommage, on pourrait vivre des merveilles. Quelle merveille. Madame Rosier vient de me lire la main. Elle s'approche en disant c'est le destin. Votre cœur maintenant est bien brisé. C'est la vie, ouais, c'est la vie, je suis désolée. Tu veux que je fasse? Je ne marre de voir tous les amants quand ils s'embrassent. Tu me fais tourner la tête, viens, prends mon cœur et garde le tien. Je t'en aurais parlé, mais j'ai trop peur du passé. Ok, la tour Eiffel, tu réponds, je suis bien avec elle. Je t'en aurais parlé, mais j'avais peur. Tu vois tout blanc ou noir. Ce que je veux, c'est ton tête à tête ce soir. T'as compte à régler avec notre passé. C'est toi maintenant, c'est toi qui dois payer. C'est toi maintenant, c'est toi qui dois payer. Et ça me fait tourner la tête, c'est vrai. Quand tes yeux bleus croisent les miens, je t'en aurai. Mais t'as trop peur du passé. Ok, la tour Eiffel, tu disais je suis bien avec elle. Je t'en aurais parlé, mais peut-être que c'était trop tard. Dans ta phrase, viens, prends mon cœur, donne-moi le tien. Je t'en aurais parlé, mais j'ai encore peur du passé. En dessous de la tour Eiffel, tu me dis je ressens rien. Ferme tes yeux, ce n'est pas trop tard. Trop tard. Trop tard.
Radio R18. E ti senti a casa.